Va bene. Allora, vi è piaciuta la storiella che abbiamo raccontato? Praticamente il pubblico credeva che lui avrebbe potuto farlo ancora e ancora, ma non con loro. E che quando tocca a noi la situazione cambia, perché l'obbedienza è davvero connessa con qualcuno che tu conosci, al quale puoi prestare la tua fiducia. Segnatevi questo che è fondamentale. Obbedire è più che fare la cosa giusta. Obbedire è più che fare la cosa giusta. Obbedire è più che capire. Alle volte noi vogliamo capire, eh? Allora poi forse magari decidiamo di obbedire, ma l'obbedienza è più che capire. E ancora, l'obbedienza è più che una cosa logica. L'obbedienza è più che una cosa logica. Anzi, a dire la verità, spesso l'obbedienza rasenta totalmente l'assurdità. È per quello che stiamo dicendo, siamo in un regno diverso. Il bello è che ci sono persone che obbediscono magari a persone perché le vedono. Noi addirittura stiamo obbedendo a qualcuno che manco vediamo. Quindi siamo decisamente migliori in questo caso. Beh, è un punto per noi, eh? Quindi l'obbedienza rasenta alcune volte l'assurdità, ma sempre, sempre, ascoltate bene, sempre è coinvolta con la prosperità. Sempre. Benché l'obbedienza rasenti la pazzia, l'assurdità, la non logica, non capisco. Fammi capire o qualsiasi altra cosa, no, l'obbedienza sempre è coinvolta con la prosperità. Adesso vi racconto una storia che vi sbalordirà. C'era una volta un uomo, a quanti piacciono le storie? A me moltissimo. C'era una volta un uomo molto molto ricco, era molto ricco, era ricchissimo, però aveva guadagnato una fortuna immane nella sua vita, però era anche molto molto avaro. E quando si trattava di spendere il denaro non ce n'era per nessuno, lui non voleva spendere il denaro. Tanto che alla moglie le fece promettere una cosa solenne. Ha detto: moglie, tu mi devi promettere solennemente che quando morirò mi porterai tutto il mio denaro e me lo metterai con me. Devi venire con me. E la moglie glielo promise. Disse: va bene. Quando sarà un giorno. Un giorno quest'uomo morì e si prepararono per i funerali. La moglie era lì, la famiglia era lì e andarono verso il camposanto, se vogliamo che si chiama così. Andarono verso il cimitero. Ovviamente, mentre fanno la celebrazione, l'ultima, ultimizzano le ultime cose. Prima di tumulare tutto, di mettere la terra, la moglie si alza e dice: aspettate un attimo. Arriva, prende una cassettina abbastanza di modeste, abbastanza grossa, di modeste dimensioni, e gliela fa recapitare nella fossa con il marito della tomba. L'amica che era lì ha detto: ragazza, ha detto, so che non eri così stupida di dare tutti i soldi a tuo marito dopo morto. E lei disse: senti, io sono una credente e ho fatto una promessa solenne a mio marito. E quando ho detto a lui, quando ho promesso davanti a Dio e davanti a lui che gli avrei dato tutti i soldi, non avevo dubbi e l'ho fatto. L'amica incredula ha detto: stai scherzando? È pazzia pura, è pazzia totale questo, che come hai potuto fare una cosa del genere? Ti credevo una donna intelligente. Ha detto: ma io sono una donna intelligente, ma sono anche una donna obbediente. L'amica non capiva, era esterrefatta. Ha detto: quindi scusami, tu hai preso tutti quei soldi e le hai messi? Ha detto: sì, io sono andata in banca, ho depositato tutti i soldi sul suo conto corrente, sul mio conto corrente. Gli ho fatto un assegno, se è capace di riscattarlo di là non c'è problema. Interessante, eh? L'amica pensava che era stralunata, ma lei ha detto: io ho obbedito. Non facciamo un giro di... Secondo voi, questa donna è stata disobbediente?
No.
Non risulta. Secondo voi è una donna che ha trasgredito o è venuta meno a una promessa che aveva fatto? Lei ha detto, io ho fatto esattamente come mi ha detto. Ho preso i soldi, li ho presi tutti, li ho messi sul mio conto corrente, ho fatto un assegno e gliel'ho messo lì dentro. Se lo può incassare, sono tutti suoi. Interessante. Ora, è proprio questo che stiamo dicendo. Qui stiamo parlando, attenzione, di obbedienza incondizionata, eh? Il motto dovrebbe essere: non capisco, ma obbedisco. Sempre. Perché? Semplicemente perché l'obbedienza, l'abbiamo appena detto prima, porta sempre con sé una grande provvidenza. Sempre. Ecco perché la donna ha obbedito, non ha trasgredito, non è venuta meno al patto, lo ha fatto, ma gloria a Dio, è anche rimasta prospera. Perché? Perché ha obbedito. È proprio lì il punto, che quando noi obbediamo, adesso questa è una storia, ma proprio per farvi capire, quando noi obbediamo, la mano di Dio si manifesta nella nostra vita. E che cosa fa? L'obbedienza porta con noi provvidenza. La vera obbedienza è sempre comunque commisurata alla fiducia, l'abbiamo detto e lo ridiciamo ancora, alla conoscenza di chi ci chiede di fare qualcosa. Essa, contrariamente a quanto pensi o quanto pensiamo, coinvolge anche, perché alcuni dicono, obbedisco come, come... Aspetta, la nostra obbedienza coinvolge, uno, il nostro intelletto. Siamo persone pensanti, eh? Il nostro intelletto, la nostra obbedienza coinvolge la nostra logica, la nostra obbedienza coinvolge la nostra ragione e la nostra obbedienza coinvolge il nostro ragionamento. Perché coinvolge tutti questi aspetti? Semplicemente perché se fosse il contrario sarebbe una totale prevaricazione. Io non posso dire a qualcuno obbedisci e basta. Dice, ok, la nostra obbedienza è coinvolta, o perlomeno coinvolge il nostro intelletto, la logica, il ragionamento, è normale. Se fosse viceversa, sarebbe una violazione dei diritti umani, sarebbe una imposizione, una prevaricazione, un abuso, e questo è sbagliato, una manipolazione. L'obbedienza, ovviamente, scrivete questo perché è molto importante, l'obbedienza non è un permissivo volontario atto irragionevole. Dice, ok, lo faccio, anche sono fuori... No, l'obbedienza ha a che fare, coinvolge il nostro essere totale. In altre parole, coinvolge che cosa? Il nostro modo di dire... Lo faccio perché sicuramente ci sarà qualcosa di buono che mi tornerà. Sempre. Io non è che obbedisco per la strada a fermarmi a semaforo rosso, così faccio contenti i vigili. Così li guardo, li faccio il sorrisino. Sei contento? A posto? Oh, non è che davanti alla macchinetta obbedisco, così almeno sono in regola e sono a posto. Obbediamo per una logica, per un criterio logico, per una razionale intellettività che ci è dovuta, insomma. Quindi la nostra obbedienza ci aiuta a vedere, a pensare, a credere che c'è del benessere per noi. In altre parole, ci guida e ci porterà sempre verso il nostro personale successo. Non è che io obbedisco ai limiti, così ho vinto. Ho vinto cosa? Obbedisco ai limiti semplicemente, ragionevolmente, perché non vorrei che mi arrivasse 150 euro di multa a casa. È molto ragionevole questo, o sbaglio? Non è che dicevo, ma se c'è la macchinetta obbediamo perché non lo so. No, no, lo so. E non guardo i vigili quando ho la cintura, alcune volte no, maggior parte delle volte, ma questo lo cancelliamo. No, è perché è sempre l'airbag fuori, è per quello il problema. Non è che faccio contenti i vigili quando mi fermo e dice: sei contento? Ti piace come l'ho messa? E il vigile magari mi dà la bacca sulla spalla e dice: bravo ragazzo, fiero di te, vai avanti così, vai. No, non gliene frega niente a lui, ma mi interessa tanto a me che se mi becca senza cintura è un problema serio. Quindi io non obbedisco per far piacere a lui, non obbedisco per la patria, obbedisco semplicemente perché la mia razionalità, la mia logica, il mio ragionamento mi impone di farlo a motivo del che, del mio benessere, non voglio multe, non voglio punti detratti dalla patente, non voglio problemi con con le guardie, capito? Ecco che dove coinvolge noi. Per comprendere meglio il significato di obbedienza, dobbiamo necessariamente ricorrere al suo principio prioritario, ossia etimologico. La parola obbedienza è molto importante. Sapete quanti di noi, ma tutti quanti di noi, abbiamo sentito parole del tipo obbedienza cieca. Ma l'obbedienza non è cieca, non c'entra niente con la cecità. L'obbedienza potrebbe essere sorda, eventualmente, ma cieca no. Quindi è molto importante cercare di stare attenti a queste cose. Ora, la parola obbedire deriva dal latino ob audire, che è scritto esattamente così. Ob audire. Che guarda caso, questa parola significa ascoltare stando di fronte. È molto interessante. Essa è coinvolta in un principio che ha a che fare con l'ascolto attivo. L'ascolto attivo. Hai presente quando stai parlando con delle persone e la persona è girata dall'altra parte e dici: ma scusa, ma mi stai ascoltando? Oppure, cioè, magari non glielo dici, però ti viene da dirglielo, da chiedertelo perlomeno. Dici: ma mi stai ascoltando? Mi sta ascoltando questo qua? Perché a dire la verità, l'obbedienza che fa, cioè, scusate, sì, l'obbedienza è una comunicazione, è parlare, è comunicare qualcosa, è un ascolto attivo, cioè se io parlo implica che tu dovresti ascoltare, se tu ascolti vuol dire che ti comunico qualcosa e viceversa. Ecco che l'obbedienza non è un'obbedienza cieca, è un'obbedienza sorda alle volte. Ma noi vorremmo che diventi un'obbedienza attiva, cioè un ascolto attivo. È destinata quindi a plasmare una gioiosa prospettiva di partecipazione o di copartecipazione dei due interlocutori. Quando ci parliamo così, ci ascoltiamo, ci guardiamo negli occhi, non abbiamo bisogno di parlare alle orecchie, ma ci sono segni del corpo che danno un indizio. Se io parlo con qualcuno e sono girato dall'altra parte, o meglio, la persona è girata dall'altra parte, è probabile che non voglia ascoltarmi o non mi stia ascoltando. È così. Quindi, ascolto attivo, partecipazione o copartecipazione reciproca, una gioiosa prospettiva reciproca di ascolto. Scoprendo dal vocabolario della lingua italiana l'origine di questa parola, possiamo progressivamente liberarci dal falso concetto di obbedienza, intesa come passivo azzeramento della nostra personalità. Molti dicono: ascolta e basta, obbedisci e basta, devi fare questo e basta. Quanti di noi hanno avuto genitori che magari dicevano: fai questo perché fallo e punto. Mi piacerebbe capirlo, magari. Passivo azzeramento della nostra volontà. Quindi ecco che dobbiamo veramente andare, liberarci dal falso concetto di obbedienza, quale passivo azzeramento della nostra volontà, oppure annichilimento, del nostro atteggiamento, supino annichilimento di noi stessi, un atteggiamento remissivo. Vabbè, lo faccio. Quante volte abbiamo detto queste cose? Ma sì, lo faccio. Ma poi, mentre vai, dici: ma perché? È la prima parola che ci viene, o le primissime, quando cresciamo, perché la luna è bianca, perché il sole è rosso, perché ci sono le stelle, perché? Vogliamo capire, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi qualcosa. La stessa cosa è la parola che ha a che fare con l'obbedienza, cioè la nostra obbedienza. L'obbedienza è molto importante perché chi obbedisce non annulla la sua libertà. Attenzione, questo è molto importante. Chi obbedisce non annulla la sua o la propria libertà, ma bensì la esalta. E poi vedremo anche il perché, certamente che sì. Quindi chi obbedisce non annulla la sua personalità, ma la esalta. Chi obbedisce non mortifica se stesso o i suoi talenti, ma bensì li traffica. Vi ricordate la storia di quelle persone che ricevettero un talento, X talenti, Y talenti, eccetera, eccetera? Tutti trafficarono con quei talenti, ma uno solo non lo fece. Dice, io ho avuto paura, non sapendo come fare, come si suol dire, non sapendo né leggere né scrivere, meglio che non faccio niente. Ma noi sappiamo che è meglio sbagliare che sbadigliare eventualmente, perché la vita ci costringe a fare questo, è che sbagliando si impara. Ma nella fattispecie dell'obbedienza, esattamente, l'obbedienza non mortifica i nostri talenti, li traffica. Li mette in moto, li usa, li fa fruttare, come quelle persone che sappiamo che nella Bibbia hanno fatto trafficare i talenti che quel padrone gli ha dato. Ma uno ha detto: no, no, io so che sei un padrone molto austero, molto rigido, non volevo mai che, sai, sbagliando ne pagavo le conseguenze, ma le ha pagate. È proprio quello. Quindi la nostra obbedienza non mortifica i nostri talenti. Li traffica e li moltiplica, li espande. L'obbedienza non avvilisce e non umilia la nostra persona, assolutamente, in assoluto, ma bensì mette in moto i meccanismi più profondi dell'ascolto e del dialogo, con i quali, guarda caso, si prospera. Come fa il mondo ad andare avanti? Ascoltando e dialogando, dialogando e ascoltando. Io ti comunico qualcosa. Tu la comprendi, la fai, tu mi comunichi qualcosa, io la comprendo, la metto in pratica. Questo è il mondo che funziona così, all'interno di un matrimonio, all'interno di una relazione sentimentale, all'interno di una relazione commerciale, all'interno di qualunque area della nostra vita. Ed è molto importante questo. Quindi c'è una splendida frase che sino a qualche tempo fa si pensava fosse un ritrovato degli anni che furono agli albori. Obbedire stando, obbedire in piedi. Avete sentita mai questa cosa? Obbedire stando in piedi. Beh, lo dicono anche nell'esercito, per esempio. Questa è una frase molto militare in questo caso. Sembra una frase che ovviamente è sospetta, o perlomeno una frase che dà l'idea di una forte rigidità. E invece c'è qualcosa di molto profondo in tutto questo. L'obbedienza, dall'antica sua natura, dall'antica sua radice, ha una dinamica straordinaria. In altre parole, implica che uno di fronte all'altro impartisce qualcosa e l'altro recepisce qualcosa. In altre parole, queste due figure, queste due persone, questa forma di dialogo ci permette di prosperare, di progredire, di avanzare nella vita. Molti matrimoni falliscono per mancanza di comunicazione e mancanza di ascolto. Molte relazioni falliscono a qualsiasi livello, amicali e quant'altro, gestionali. Relazioni falliscono perché c'è una mancanza di comunicazione o di comunicabilità, di ascolto e di praticità. Ecco che l'ascoltare stando in piedi implica qualcosa di molto primordiale e poi vedremo delle cose assolutamente molto importanti. In piedi perché? Perché si può solo obbedire quando stiamo in piedi. Dici, ma perché seduto non va bene? Dici, beh, questa storia non la capisco, perché da seduti non funziona. Vediamo i meccanismi che stanno dietro questa cosa, che è molto importante. In ginocchio si soggiace, capite? adesso non fatemi adesso venire fuori col vocabolario soggiacere, cosa, ma si sta giù, si sta per terra. No, no, Daniele, adesso stiamo lì a... Si soggiace, ok? Ma si è in ginocchio, ma questo significa obbedire? O ancora, in ginocchio si soccombe, ma significa davvero obbedire? In ginocchio ci si rassegna, ma potrebbe anche non essere un termine, una situazione di collaborazione. In diversissime occasioni, cari, davanti a divine visitazioni della gloria di Dio, uomini nella Bibbia, ma anche oltre, ma li vediamo nella Bibbia, si sono piegati davanti all'Onnipotente, davanti alla gloria. Ma sempre Dio, guarda caso, poteva dire: sì, stai giù, ragazzo, stai giustamente, stai a terra, perché io, non è peraltro, scusate te, ma io sono Dio, quindi se non ti dispiace, stai pure lì, che è il tuo posto, fai bene che essere così. Ma guarda caso, ogni qualvolta gli uomini di Dio vedevano la sua gloria, avevano visitazioni soprannaturali, cadevano con la faccia a terra, si prostavano, si piegavano, e Dio cosa faceva sempre? Li alzava in piedi. Sempre. Perché Dio capisce che cosa significa e comprende, e vuole farci comprendere, l'ascolto attivo, paritario. Ci vuole parlare stando dove? In piedi. Non vuole un'obbedienza remissiva, passiva, annichilisce, che annichilisce la nostra persona. Vuole un'obbedienza adulta, matura, a paritaria quasi. Siamo i suoi figli, non siamo i suoi schiavi. Ecco perché, per esempio, il profeta Ezechiele fu portato a vedere una parte del cielo, la gloria di Dio, e sentì alcune cose e vide alcune cose. Ezechiele 1,28 dice, una piccola parte questo, ovviamente non leggiamo tutto. Prima, Ezechiele, capitolo 1, versetto 28. Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tale è l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udii uno che mi parlava. Al versetto dopo, cioè nel capitolo 2, versetto 1, dice: Poi mi disse, figlio d'uomo, alzati in piedi, io ti parlerò. Wow, figlio d'uomo, alzati in piedi, io ti parlerò. Mentre gli parlava, lo spirito entrò in me, dice, mentre egli mi parlava, lo spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi. Io udì colui che mi parlava e mi disse, figlio d'uomo, io ti mando, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi gli ha dato un mandato, gli ha dato un messaggio, l'ha comunicato qualcosa. Non ha detto, stai giù, stai pure basso, non alzare le ali, tranquillo, stai giù. Sai, io sono Dio, devi prostrarti a me. Io ti parlerò. Dio ci vuole parlare così. Scusa Danilo, puoi venire un secondo, per favore? Cosa facciamo normalmente quando... Qui, scusa. Lasciati guidare. Dai qua, dai qua. Cosa facciamo normalmente quando abbiamo un dialogo con un adulto? Parliamo così. Non mi è mai capitato di fare una roba del genere. Ah, Danilo, guarda, allora ti dovrei dire una cosa perché non so, comunico con la sua pancia, non so. Ah, Danilo, guarda, ci troviamo domani alle 3 a fare un giro, beviamo un caffè. Lui dirà, ma uno, è impazzito, fa male il ginocchio, è impazzito, no? Normalmente facciamo così. Ma ti puoi piegare gentilmente? Mettiamo caso che Danilo, torniamo indietro di una quarantina d'anni, è un bambino. Cosa faccio? Dico, ehi Danilo, che facciamo domani? Andiamo a fare un giro al parco, giochiamo a pallone. E Danilo dice, sono qui! O no? Normalmente cosa facciamo? È la cosa più naturale del mondo. Cosa facciamo quando c'è un bambino? Facciamo anche noi, allora com'è andata la scuola? Tutto bene, la maestra, hai fatto i compiti o roba di questo tipo, o se ancora più piccola, altre cose. Grazie Danilo. Quindi l'obbedienza è stare in piedi uno di fronte all'altro per comunicarsi e ricevere qualcosa. Ecco che Dio, l'Onnipotente, il Signore dei Signori, della gloria, ha I cieli dei cieli non contengono la sua gloria. Noi siamo un minuscolo micron in tutti gli universi, eppure Dio ci vuole parlare stando in piedi. Vuole comunicare con noi. Ob a udire, obbedienza attiva, o ascolto attivo. Ezechiele 3, versetto 22. Ezechiele 3, 22. In quel luogo la mano del Signore fu sopra di me. Questo è ancora un altro versetto. Ed egli mi disse, alzati, va alla pianura, io parlerò con te. Io dunque mi alzai, dice Ezechiele. Uscì dalla pianura ed ecco che là c'era la gloria del Signore. Gloria simile a quella che avevo vista presso il fiume Chebar. E caddi a faccia a terra. Ma lo Spirito entrò in me e mi fece alzare. E il Signore mi parlò. Capite? E mi disse, vai e fai questo, questo e quest'altro. Interessante. Molto, molto interessante. Non è che cadde a faccia a terra e il Signore dice, non so se dice alleluia, Signore, non lo so, non è. Però poteva dire, beh, modestamente, sì, fai bene, vai avanti così. Dai. E io ti parlo, ma come le sue parole sarebbero cadute sulla spalla, perché era per terra, non so. Sì, le avrebbe udite, ma siccome Dio stima le nostre vite e ci dà molto valore, noi valiamo per il Signore. Non abbiamo bisogno della L'Oreal che va in televisione a dire quelle stupidate lì. Ci rubano le pubblicità. Quelle sono cose nostre. Noi non valiamo perché metti lo shampoo della L'Oreal, noi valiamo perché Dio Onnipotente ha detto che siamo i suoi figli, siamo la corona preziosa nelle sue mani, siamo un diadema meraviglioso. E guarda caso, lui non vuole parlarci come a degli schiavi. E tu, figlio mio, stai pure giù e ti dico cosa devi fare. No, dice, ascolta, parliamo insieme, discutiamo insieme, ti voglio parlare guardandoti in faccia, voglio che le tue orecchie siano nel raggio della mia voce. Ma è bellissimo tutto questo. Ascolto attivo, obba udire. L'obbedienza non è cieca. A Daniele, il profeta Daniele, accade la stessa cosa. Daniele, versetto, capitolo 8, scusate, Daniele capitolo 8, versetto dal 15 al 19. Mentre io, Daniele, avevo questa visione e cercavo di comprenderla, ecco in piedi davanti a me una figura simile a un uomo e udì la voce di un uomo in mezzo al fiume. Daniele 8, 15, 19. Gridò e disse questo uomo, Ulai, Gabriele, spiegagli la visione. Ed egli venne vicino dove stavo io. Alla sua venuta io fui spaventato e mi prostrai con la faccia per terra. Ma egli mi disse, stai bene attento, figlio d'uomo, perché questa visione riguarda il tempo della fine. Mentre egli mi parlava, io mi lasciai andare ancora con la faccia per terra, profondamente colpito o assopito, come dice un'altra scrittura, un'altra versione. Ma egli mi toccò e mi fece stare in piedi. Ma che bello questo. Dio vuole parlarci face to face. La faccia insieme di Dio. Perché ci onora, perché ci stima. E poi gli dà un mandato e gli dice qualcosa. Quindi è degno di nota, ovviamente, che lo stare in piedi, c'è anche il rovescio della medaglia, eh? I nostri atteggiamenti possono essere anche equivoci. Nel senso che non significa che se io sto giù sono umile e se sto su vuol dire che sono orgoglioso, ma anche viceversa. Ecco che vediamo che c'è anche un rovescio della medaglia. Non implica che necessariamente la nostra obbedienza abbia delle particolari posizioni. La vera obbedienza, infatti, non è quella esterna, ma è quella interna, decisamente. Non è qualcosa di fisico, ma è una realizzazione interna dal nostro cuore. È il nostro cuore che fa la differenza. Non è qualcosa di fuori. In Luca, questo è un versetto che conosciamo benissimo, sapete, il fariseo, il pubblicano, disse ancora questa parabola, Luca 18, capitolo 18, dal versetto 9 al versetto 13, Luca 18, 9, 13, disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era un fariseo, l'altro era un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, stava in piedi il fariseo, e pregava così dentro di sé: «O Dio, io ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava in una distanza discreta, non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore». È interessante perché si dice che tutti e due erano credenti. Chiaro, tutti e due credevano in Dio. Tutti e due avevano una forma o un formalismo, una forma religiosa perlomeno. Ma mentre il fariseo stava in piedi, forte del fatto che lui era giusto, che lui era pio, che lui era buono ed era sicuro di questo, il pubblicano era piegato in se stesso, di dentro e di fuori, e sentendosi miserabile non riusciva neanche ad alzare lo sguardo. Poi Gesù dice: «Indovinate un po' chi è che è stato condonato?» Sappiamo come va a finire la storia. Il primo credeva, sì, certo che credeva, assolutamente. Pagava la decima, digiunava 2 volte, 2 volte, quant'è che digiunava, scusate, perché sennò lo faccio digiunare troppo questo qua. Digiuno 2 volte alla settimana, no, 2 volte al giorno, sennò no, non viveva, 2 volte alla settimana. È meglio essere biblici qua che ragazzi. Ecco che digiunava, pagava la decima, faceva, osservava tutto e stava in piedi. Ma non mi risulta che era un uomo integro, perché era forte della sua: «Io sono giusto, io sono pio, io sono buono». Mentre l'altro no. Quindi l'uno sì, certo, lui credeva, il fariseo ci credeva, ma come abbiamo visto, non implicò necessariamente un'obbedienza. Anzi, possiamo fare cose religiose, questo non significa che obbediamo a Dio. Possiamo anche fare i classici, non so come vengono chiamati, nel cattolicesimo vengono chiamati fioretti. Noi magari li chiamiamo in un altro modo, ma possiamo fare dei buoni propositi, dei sacrifici, ma se non vado errato, e poi lo vedremo più avanti, quando Saul peccò a un ordine di Dio e dice: «L'ho fatto per te, Signore». E Dio disse, anzi il profeta disse: «Non gradisce più l'obbedienza che i sacrifici, il Signore». La Bibbia ci rende noto che, ovviamente, anche i demoni credono e tremano, ma non ascoltano e decisamente non obbediscono. Questo lo trovate in Giacomo, capitolo 2, versetto 19. Dice: «Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene». Anche i demoni lo credono e tremano, ma non obbediscono. Ma guardiamo un attimo il contesto anche, perché è molto importante. Alla scuola biblica, quando eravamo io e mia moglie in Inghilterra, noi avevamo un professore, Pastor Peter Regal. Lui era praticamente un docente universitario, sapeva tutto. Lui era un teologo e aveva un'esperienza, una saggezza, una conoscenza enorme. E lui disse, una delle tante cose che ci disse era proprio questa: «Mi raccomando, fate molta attenzione a non estrapolare un versetto dal proprio contesto, perché ne viene fuori un pretesto. Quindi contestualizzate sempre e cronologizzate sempre la scrittura». È importantissimo. Quindi vogliamo cronologizzare e contestualizzare un particolare versetto. Vediamo da dove viene prima questo: «Tu credi e fai bene e anche i demoni credono e tremano». Vediamo da dove viene questo. Viene dal capitolo 2 di Giacomo al versetto 17, quindi un po' più su. Al versetto 17 di capitolo 2, versetto 17 di Giacomo dice: «Così è la fede: se uno non ha le opere, è per essa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». E poi va avanti e dice: «Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni credono e tremano». E poi arriva il cerchio si chiude con una parola. Dice: insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Il termine insensato nella lingua greca è la parola kenos. È scritto così. Questa sarebbe una S, all'incirca. La parola kenos. Scusate, l'accento non è qui, ma è qui. Kenos, la parola insensato è la parola greca kenos, che significa esattamente uomo vuoto di testa o mente vuota, azzerata. E dice: vuoi renderti conto tu, mente vuota? Vuoi renderti conto tu, uomo dalla testa vuota, che la fede senza le opere non ha valore? Ora, la parola kenos è l'alter ego di altre parole insieme, che è stupido, sciocco, idiota, stralunato, intontito. Questo. Cioè, immaginatevi che in questa struttura dice: ti vuoi rendere conto tu, stralunato, intontito, idiota? Che se non hai, cioè, che la fede senza le opere non significa niente? Interessante, eh? Ora, la parola insensato è la forma negativa di sensato. Pure il termine usato, scusate, seppure il termine usato è differente, lo stesso significato Gesù lo attribuì a Satana quando Pietro non voleva, o perlomeno venne usato da Satana quando non voleva che Gesù passasse per andare alla croce. Matteo 16, 23 dice così: vattene via da me, Satana. Vi ricordate questo passaggio, no? Lui dice: no, Signore, tu non passi, devi passare sul mio cadavere. E lui dice: tu sei uno stupido. Cioè, tu ti rendi conto che se cose che succedevano prima, Gesù, il figlio di Dio, se doveva venire qui oggi, lo mettevano in galera. Non lo uccidevano perché noi siamo buoni, siamo umanisti, ma in galera, con le penali, tutto quanto, gli davano poi l'indulto, magari, roba del genere, ma una bella querela, una bella somma di denaro la doveva pagare. Però lui aveva detto esattamente a questo a Pietro. E dice, scusate, a Pietro, a Satana, perché vide che cosa? Ora ravvise che dietro la reazione di Pietro c'era un'azione satanica. E quindi Pietro, immagino la faccia di Pietro, che dice: oh, wow, prima ha detto che mi amava tanto, adesso mi dice che sono un idiota, un tontolone, un frastornato, un intontito, sciocco e stupido. Però veramente lui stava parlando con Satana, il Signore. E dice: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso. Abbiamo detto che insensato è la parola negativa di sensato, ma qui dice non hai il senso, cioè è la forma senso, è la forma positiva del non senso. Non hai il senso delle cose di Dio. Ora il termine deriva da questa parola, il senso deriva dal greco froneo, che ve lo scrivo subito. Perché voglio essere preciso prima che poi magari. A posto. Questo qua. Froneo. Froneo. Manca pure un accento qui, guarda. Voilà. Sì, scusate, la mia scrittura è geroglifico. F di Firenze, R di Roma, O di Otranto, trattino, Empoli, H di Hotel, O di Ottoboni. Froneo, che questo Questa frase significa esercizio mentale, persona che partecipa attivamente all'obbedienza. Questa frase significa froneo, che è senso, è la persona che partecipa attivamente ed è un'obbedienza a motivo di un esercizio mentale. In altre parole, possiamo traslare la cosa così: l'obbedienza è un esercizio mentale. È una persona che desidera o decide di attivarsi e di partecipare attivamente all'obbedienza. Interessante. Già, ragazzi, vola, vola. Finisco il... Ha sbagliato, ha sbagliato. No. Penalità. Ok, no, dice, caspiterina. Va bene. Ora, che cosa significa tutto questo? Cosa vuol dire? Abbiamo detto kenos, testa vuota, o mente vuota, insensato, vuol dire esattamente frastornato, idiota, stupido. Kenos significa questo, che è insensato, froneo è sensato. E l'altra parola, infatti, significa partecipare attivamente all'obbedienza o un esercizio mentale. Questo significa in definitiva che il nostro intelletto, la nostra logica, la nostra ragione o ragionevolezza, la nostra conoscenza e la nostra fiducia sono proporzionalmente coinvolte con chi ci chiede qualcosa. Riuscite a comprendere questo? Questa si chiama per l'appunto obbedienza attiva. Quando vi obbedisco attivamente, quando so che mio padre mi vuole del bene, mi ama e mi fa fare delle cose che benché non capisco, perlomeno le comincio a realizzare dicendo, mentre vado, dico, non so perché mio padre mi sta chiedendo di fare questo, ma lui mi ama, mi vuole tanto bene, vuole il bene per me. Non mi farà mai del male. Mi farà, sicuramente ci sarà una bella sorpresa. È così come un amico, un'amica, un marito, una moglie, un ministro, di Dio. Se vuoi del bene a qualcuno, gli farai fare cose per il suo bene. Ed è molto importante questo. Perché è vero tutto questo? Per il semplice fatto che è difficile che noi obbediremo a qualcuno che non conosciamo. È difficile. Abbiamo un sospetto ed è anche naturale, insomma, un ordine, un comando o qualcosa di questo tipo. Perché è uno sconosciuto, è detta da una parola da una persona che non conosciamo. Io non farò mai qualcosa che qualcuno mi dice per la strada, perché non so che cosa vuole, non so che intenzioni abbia, ma se lo dice una persona che conosco, io so che quella persona mi vuole del bene. Che cosa stiamo dicendo in tutto questo? Se Dio mi chiede qualcosa, è possibile che non la capisco subito. Il mio intelletto si attiva però. Perché? A motivo di cosa? La mia ragionevolezza, la mia ragione, il cercare di comprendere. Però so una cosa, che mentre Dio, mio papà, mi chiede di fare qualcosa, forse non la capisco appieno adesso, ma so che due sono le cose. Uno, che mi vuole del bene e mi farà del bene questa cosa. Due, che sicuramente mi spiegherà tutto. E l'obbedienza diventa una forma di rispetto verso me stesso, non tanto verso Dio. Perché quando noi rispettiamo noi stessi, guarda caso, rispettiamo anche Dio. La maggior parte delle persone che non si rispettano non hanno rispetto neppure di Dio. La maggior parte delle persone che non amano se stesse difficilmente amano Dio. Come puoi pensare di amare Dio se non ami te stesso? Anche i tuoi difetti vanno amati. Sono quelli con il quale sei cresciuto, sei nato e sei stato dotato di quelli. Ma perché a me? Perché non sono Brad Pitt? Ma chi se ne frega? So che io ho delle qualità straordinarie, che non mi interessa se sono come quello o se non sono come l'altro. Dio mi ha creato così ed è bellissimo. Una ragazza per anni, una credente, Si era lamentata con se stessa, con gli altri, con Dio, lamentandosi con tutti, perché Dio non le aveva fatta con i capelli biondi e gli occhi azzurri. E lei amava tutto questo, lei vedeva le sue amiche, era invidiosa, era gelosa e si vittimizzava: perché a me, Signore, mi hai fatto anche con la carnagione un po' scura? Perché non ho quella bella pelle bianca, con gli occhi azzurri, i capelli biondi? Perché a me? Perché per una vita è andata avanti a recriminarsi e a recriminare Dio di questo. Poi un giorno, crescendo, lei andò in missione e finì con questa missione in un luogo dove tutte le persone avevano gli occhi scuri, i capelli scuri e la pelle più scura. E lei la amavano così tanto, la accettavano così tanto, la onoravano così tanto perché si sentivano come lei. E lei quel giorno capì, quando Dio le disse: hai capito perché ti ho fatto così? Perché questo è il tuo dono nella terra per altri. Ecco che quando noi amiamo noi stessi, amiamo Dio. Ecco che l'obbedienza non diventa più una forma religiosa di nichilismo, è una estrema qualità bellissima che ci aiuta a progredire, prosperare e avere successo nella vita. E ci aiuta moltissimo tutto questo. Nello stesso qual tempo l'obbedienza non è una realizzazione mentale solo, capite? Non è un concetto, ma bensì è, come abbiamo visto, un'azione dimostrata con l'applicazione. Come faccio a sapere? Avete presente, cioè adesso non lo andiamo a prendere, ma dice: se c'è qualcuno di saggio tra di voi, di sapiente tra di voi, ve lo ricordate? C'è questo nella lettera di Giacomo. C'è qualcuno di saggio tra di voi? Lo dimostri. Semplicissimo, la parola è chiara. C'è qualcuno di saggio fra di voi? Lo dimostri. C'è qualcuno di obbediente fra di voi? Lo dimostri. C'è qualcuno che ha fede fra di voi? Lo dimostri. Allora, la nostra dimostrazione messa in azione in questo caso, è la dimostrazione chiara della nostra fede, della nostra obbedienza, della nostra umiltà, del nostro amore. Io posso alzare le mani, posso dire: ti amo, Signore, sei il mio Dio, ma io sto dimostrando che è davvero così? Posso dire: oh, Signore, dimmi quello che vuoi, lo farò. È vero? Perché la mia obbedienza è proporzionata, è direttamente proporzionata alla mia azione verso qualcosa, non un concetto vago di pensiero. Ebrei 5:14. Ma il cibo solido è per gli adulti, un'altra scrittura dice per i maturi, per quelli cioè che hanno per via dell'uso le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Che cosa abbiamo detto che è froneo? E esercizio mentale. Persona che partecipa attivamente all'obbedienza. Che cosa dice la scrittura qua? Che quando diventiamo maturi, quando per via dell'uso abbiamo le facoltà esercitate al discernere il bene del male, dobbiamo usare quelle cose. E ancora è molto importante sapere che a fronte di tutto quello che stiamo dicendo, possiamo anche affermare che l'obbedienza non è soltanto un atto o un'azione, ma sempre esclusivamente una disposizione di cuore. Vi ricordate quel verso? Lo andremo poi a vedere durante lo studio, quando dice in Geremia: se sei disposto ad obbedire, mangerai i prodotti migliori della terra. Solo la disposizione, solo la disposizione. Che cos'è la disposizione? Non ho ancora fatto niente. Ma se c'è una disposizione, vuol dire che sono già predisposto all'azione. Quindi sono già sulla linea di partenza per scattare. Non sono fuori dalla gara, sono dentro, anzi ci sono proprio su. Ecco che tutto questo ci aiuta a vedere la nostra collaborazione attiva di una obbedienza che non deriva da una fede religiosa, ecclesiastica, ecclesiale che sia, ma viene da un'obbedienza sapendo che tutto quello che io faccio, tutto quello che io mi metto dietro a prendere, a cercare nella mia vita, perché Dio mi sta chiedendo questo o l'altro, mi farà solo del bene. Solo del bene. Dite con me, per favore, l'obbedienza mi farà del bene. L'obbedienza. Amen.